per l'immensa angoscia umana. Associare la Pasqua all'angoscia umana forse non ci è molto familiare, però credo che sia necessario. Allora, la Pasqua, che è in arrivo, oggi è la Domenica delle Palme, quindi si entra in quella che per Gesù è stata la settimana pesante, basta dire così. La Pasqua in arrivo richiama alla nostra mente i momenti appunto culminanti della vita di Gesù, la sua morte, la sua risurrezione, come è stato sottolineato, la croce e la tomba vuota rappresentano questi momenti e segnano il compimento sulla terra del piano di Dio per la salvezza della sua creatura, che sappiamo essere caduta nel peccato di ribellione. Posso fare a meno di Dio. E la croce costituisce l'elemento centrale di questi avvenimenti, ma non può essere confinata in un dato momento storico della vita di Cristo. Per lui la croce rappresenta ben altro di ciò che è stato definito il peggiore strumento di tortura ideato dai romani, strumento di tortura che ha causato la sua morte. La croce è il fulcro attorno al quale ruota il più profondo mistero dell'opera divina, la più alta dimostrazione di quell'amore per me, per te, la cui dimensione oltrepassa i limiti delle misure e della comprensione umana. Ci troviamo davanti a qualcosa che ci sorpassa, ma che ci riguarda. La croce rappresenta il pilastro centrale e portante di tutta la fede cristiana. Ed è per questo che il pieno significato della croce deve essere costantemente vivo in noi. Un pensiero il cui significato ci deve accompagnare nel nostro personale rapporto con Dio, perché se abbiamo un rapporto con Dio è attraverso la croce di Cristo. E quindi passo dopo passo accompagnarci in tutti gli aspetti della nostra vita. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Colossesi, esprime sotto la voce il primato di Cristo delle realtà che ci riguardano, che ci toccano. Quelle realtà che mostrano come queste convergono verso la croce di Cristo, la croce dove sappiamo che Lui ha versato il suo sangue. Sono cose che conosciamo, che sappiamo, ma che ritengo sempre necessario sottolineare, ribadire. Allora, nel primo capitolo dell'Epistola ai Colossesi, dal versetto 13, possiamo leggere, do il tempo a chi ha la Bibbia di cercare il testo, Colossesi capitolo 1, dal versetto 13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Passo al versetto 19. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Voglio sottolineare qualcosa proprio guardando alla croce di Cristo, qualcosa che l'Apostolo Paolo, queste realtà così straordinarie, il pericolo di conoscere quasi a memoria questi passi è quello forse a volte di lasciarci sfumare un po' la profondità, la grandezza di quello che esprimono. Stiamo attenti a non perdere proprio il senso della profondità di quello che è l'opera di Cristo, che Paolo esprime, evidenzia in un modo così, così straordinario, così, dove c'è qualche cosa sulla quale poi mi fermerò e che mi supera e ci supera. Liberati dal potere delle tenebre e trasportati nel suo regno. La liberazione dal peccato e l'accesso al suo regno sono due aspetti strettamente connessi e indivisibili della salvezza per fede. Una liberazione e un accesso, un ingresso al suo regno. E poi aggiunge al versetto 14, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. La liberazione di cui abbiamo parlato ha bisogno di essere associata alla redenzione e al perdono. Non c'è liberazione se non c'è redenzione, se non c'è perdono. La redenzione è l'acquisizione di un nuovo stato di libertà tramite il riscatto dalla schiavitù, dalla prigionia, dalla dominazione del peccato. Questa è la redenzione in Cristo. E il perdono. Che cosa dire del perdono se non quello che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani quando dice non c'è più alcuna condanna. Ha detto tutto. Poi è interessante che l'Apostolo Paolo evidenzia un aspetto dove possiamo usare il termine, mi permetto usare il termine globalità, globalizzazione. Facciamo parte di un'opera di riconciliazione globale. Infatti cosa dice l'Apostolo Paolo? Al Padre piacque, versetto 19-20, piacque di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. Tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. È un'opera globale. ma non è un colpo di spugna. Nel senso, come sottolinea al versetto 22, vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, se appunto perseverate nella fede. Un'opera globale, ma che per l'essere umano richiede, necessita di un passo personale. Questo è il senso. E poi c'è qualche cosa di sconvolgente, scusatemi, ma voglio vedere se non è sconvolgente anche per voi. Lo scopo di Dio, proprio come scaletta del suo programma, questo scopo di fronte al quale rimango, si dice, senza parole, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto, irreprensibili. Invito coloro che di voi si sentono santi, senza difetto, irreprensibili, ad alzare la mano. Trovo questo sconvolgente. Chi avrebbe mai il coraggio di alzare la mano guardando se stesso? Eppure, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, la croce, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se non è sconvolgente questo, ditemi voi che cosa lo può essere. E la profonda convinzione dell'Apostolo Paolo di questa opera divina così sconvolgente, così umanamente impensabile, non so che altre parole, è ciò che lo ha portato ad affermare che la croce di Cristo rappresentava il suo vanto. Quando scrive ai Galati, dice: quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce. Parliamo ora un momentino di simbolismo visivo. Quando nel nostro linguaggio parliamo di simboli, pensiamo subito al pane e al vino, certamente a ciò che essi rappresentano. Il corpo che Cristo ha dato per noi, il sangue che ha versato. Però non possiamo dimenticare che questi simboli preannunciano la morte di Gesù e proiettano la sua figura verso la croce. C'è però un altro simbolo che visivamente viene forse lasciato un po' da parte, è la croce. Non sto parlando del crocifisso, delle pratiche religiose che ruotano intorno ad esso, né della sua discussa collocazione e rimozione in certi uffici o ambienti pubblici. Non sto parlando di questo. Mi interessa di più il simbolismo di una croce, ma di una croce vuota. Puoi proiettare i versetti, ecco, Vi siete mai accorti che nel sottofondo c'è appena appena pronunciata la croce? Forse bisognerebbe chiedere a chi crea questo di evidenziarla un po' di più, affinché sotto quei versetti, come sottofondo, come supporto di quei versetti indicati, sia un po' più evidente che poggiano sull'opera di Cristo, sulla croce. Temo infatti che potrebbe succedere che una mancanza visiva, al di là dei pericoli che può contenere, ma lasciamoli da parte, la mancanza visiva della croce possa distrarre dalla sua centralità e forse anche offuscare un po' il vero valore, il significato. Valore. La cultura di oggi, pur parlando di valori che in qualche modo affondano le loro radici nella cristianità, forse è meglio di dire nella cultura cristiana, ignora sempre di più la centralità della croce, benché il crocifisso venga trattato alla stregua di un oggetto quasi da idolatrare. La Pasqua viene quindi ridotta a una semplice festività, finalizzata a degli eventi mediatici spettacolari o per evadere dalla routine quotidiana. Però, se da una parte dobbiamo essere ben coscienti di questa ignoranza così dilagante intorno a noi, dall'altra non possiamo evitare di porci una domanda. Se ho confessato di credere in Gesù, Salvatore e Signore, quanto sono cosciente che la croce di Cristo è il centro della mia fede e della mia vita cristiana? È il centro perché la croce rappresenta il punto di rottura fra peccato e salvezza, tra inimicizia e riconciliazione, tra passato e presente, tra presente e futuro. E al tempo stesso è il solo tramite perché Dio possa garantire e operare il mio trasferimento da una condizione a un'altra, come abbiamo visto. Ricordo il versetto che abbiamo letto: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati. Un trasloco ancora da completare, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. L'apostolo Paolo definisce la croce una pazzia, uno scandalo, non entro nel merito di perché si esprime in questo modo, però è solo attraverso di essa, attraverso la croce, al sacrificio che richiama, che viene ristabilito il rapporto tra Dio e l'uomo. La croce è uno strumento di morte che paradossalmente diventa simbolo di vita e di salvezza. L'uomo ha ancora oggi estremo bisogno della croce per afferrare il significato, l'unicità del sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo. Tornerò dopo su questa parola sostitutivo. Con tutta la sofferenza che questo gli ha causato, questo sé di cui Susi ha parlato prima, al quale Dio ha risposto no. L'uomo ha bisogno ancora oggi di riconoscere il significato di quegli avvenimenti. Lontani nel tempo, è vero, ma sempre attuali e vitali. Ogni essere umano ha bisogno di dare una sua propria personale risposta al messaggio della croce. È soltanto in questo straordinario gesto d'amore che il Signore, gesto d'amore del Signore, che ancora oggi le persone possono trovare la vera gioia che solo la fede in Cristo può donare. Non ci sono altre strade. Se siamo capaci ancora di meravigliarci, abbiamo tutti bisogno di spalancare gli occhi davanti alla sorprendente meraviglia di quel prodigio di amore, la croce, prodigio di amore di Dio. Lasciare che il nostro cuore sia conquistato dalla sua tragica bellezza. E quindi abbiamo tutti bisogno di lasciar modellare la nostra vita dalla potenza di questo amore e radicare sempre di più in essa la nostra fede, una fede che cresce con lo sguardo rivolto verso Gesù. La croce, quindi la morte di Gesù, indica che a causa del peccato il mondo non è più come Dio lo aveva voluto e lo aveva creato. Anche questo esprime la croce. La croce esprime il mondo, non è come Dio lo aveva creato, come lo aveva voluto. E ha quindi bisogno di redenzione. Questo è un altro messaggio della croce. Cristo è morto sulla croce, ma con la sua resurrezione dichiara la vittoria sulla morte. La croce è la dimostrazione che Dio vuole il superamento della morte e lo fa per mezzo della morte di Cristo. Quindi la croce e la resurrezione di Cristo dichiarano che la morte non è più in potere di Satana, perché è in potere di Dio e deve servire agli scopi di Dio. Tutto questo è contenuto nel messaggio della croce. Beh, questo è molto di più, naturalmente. E quindi dinanzi all'amara realtà della morte, che è una realtà che ci circonda quotidianamente, siamo chiamati a scegliere o avere una resa fatalistica e rinunciataria verso la sua inevitabilità, oppure nutrire una fede viva in Gesù Cristo, per noi morto e risorto e garanzia di vittoria. E ritorno a quel passo che era stato citato: morte, dov'è la tua vittoria? Vi lascio con le testimonianze commoventi di due personaggi che hanno vissuto terribili esperienze durante le due guerre del secolo scorso. Fa effetto, eh? Due guerre del secolo scorso. Ma trovo molto significativo quello che esprimono. Il primo era un ufficiale britannico, forse a qualcuno dirà qualcosa, un certo Ernest Gordon, che nelle terribili condizioni di prigionia in Indocina, nella guerra con il Giappone, quindi stiamo parlando della seconda guerra, scopre la grazia di Dio che trasformerà la sua vita. Riferendosi a quando poteva leggere la Bibbia con i suoi compagni di prigionia, Bibbia che evidentemente fino a quel momento forse sapeva a malapena cosa fosse, scrive nella sua biografia: l'umanità di Gesù ci affascinava. Immaginiamo un gruppetto di prigionieri in condizioni inimmaginabili che si trovano davanti alla Bibbia, forse per la prima volta, e leggevano i Vangeli. E lui scrive nella sua biografia: l'umanità di Gesù ci affascinava, era un operaio, eppure è perfettamente libero, è stato condannato a morte, ma la sua morte in croce aveva un senso, perché là doveva farsi carico di tutti i nostri peccati. L'amore che Gesù mostrava a un livello così elevato era l'amore di Dio. Egli, Gesù, pensava agli altri, non a se stesso. Il secondo personaggio era anch'esso un soldato britannico e anche un poeta, però in questo caso della Prima Guerra Mondiale, Siegfried Sassoon. Mentre nel 1917 era in licenza per malattia, ha avuto occasione di ascoltare un particolare brano di musica composto da un musicista inglese suo contemporaneo. Le dure esperienze di guerra che aveva vissuto lo hanno portato a scrivere nel suo diario le impressioni suscitate in lui dalla musica ascoltata. In tutti i passaggi e i temi, chiudo gli occhi e scorgo nell'oscurità, mio malgrado, sempre la stessa immagine. La figura sofferente dell'uomo che muore sulla croce, ma che ha il mio volto. In una sua poesia dedicata proprio a questo brano di musica, scriverà: ho visto Cristo quando la musica tesse visioni esultanti, tempeste di preghiera con voce profonda in me marciano e lottano. I dolori del mondo qui si raccolgono. Cosa dicevano le parole dell'inno che abbiamo cantato? Per l'immensa angoscia umana. Non so come sia possibile per noi scendere nelle profondità dei sentimenti che hanno portato questi due personaggi ad esprimersi in questo modo. Non so quali sentimenti le loro parole suscitano in voi, come esse risuonano alle vostre orecchie, alla vostra mente. Non so come esse toccano la vostra sensibilità, il vostro cuore, ma ci sono di queste loro, di questo che hanno espresso, delle particolari affermazioni che si riferiscono alla croce di Cristo che mi hanno toccato in modo particolare, sono quelle che ho sottolineato e che ho associato a dei passi del capitolo 53 del libro di Isaia, che come sapete se non lo sapete vi invito ad andarlo a leggere, capitolo 53 del libro di Isaia, esprimono un po' la sostanza di queste cose. Là, si riferisce a Cristo, si riferisce alla croce, doveva farsi carico di tutti i nostri peccati. Versetto 6, sì, no, versetto, sì, noi tutti eravamo erranti, eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Questa parola tutti, che questo ufficiale britannico ha espresso con quella, doveva farsi carico di tutti. L'altra frase che sconvolge anch'essa: l'uomo che muore sulla croce ma che ha il mio volto. E questo richiama quella parola che ho citato prima di sacrificio sostitutivo. Gesù sulla croce si è sostituito al nostro posto per prendere su di sé la condanna, il giudizio che toccava a ciascuno di noi. L'uomo che muore sulla croce ma che ha il mio volto. Il versetto 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. I dolori del mondo qui sulla croce si raccolgono. Versetto 4. Erano le nostre malattie che gli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Queste affermazioni che forse per noi possono sembrare note, nei quali forse siamo già abituati al loro linguaggio, a loro, quello che loro dicono, con il rischio di perderne il senso, la profondità, la portata, la potenza, eppure sono scaturite dal profondo dell'animo di questi due personaggi che attraverso le atrocità a cui hanno assistito, i tormenti e le sofferenze che hanno vissuto, hanno conosciuto l'amore e la grazia di Dio. E l'Apostolo Pietro fa eco a questo quando scrive: egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. È bene stare attenti al rischio dell'abitudine. Me ne sono reso conto riflettendo su queste cose. Il rischio dell'abitudine riguardo alle cose che già conosciamo, che magari sono anni, che si sono consolidate sicuramente nel nostro spirito. Realtà che magari spesso sentiamo ripetere, ma stiamo attenti, perché l'abitudine, per buona che sia, ha in sé il rischio di offuscarne il valore, la portata, l'impatto nel nostro cuore, nella nostra vita. Che la prossima Pasqua, una settimana, per ciascuno di noi possa andare oltre al frastuono mediatico e alle frenesie della festa. Festa che in sé non è da biasimare se vissuta con il giusto spirito, voglio sottolineare questo. ma che ci porti a fermarci, a riflettere sulla croce di Cristo, quella croce che è rimasta vuota, ma che è lì a ricordarci tutto quello che rappresenta. E quindi questo dare proprio una nuova enfasi ai nostri motivi di lode, di adorazione, conservando, malgrado tutto, malgrado le nostre vicende umane, uno spirito gioioso e colmo di riconoscenza per tanto amore così profondo che Cristo ha manifestato. A Lui sia la gloria. Amen.